Eccoci qua, come sempre, torno a salutare e ringraziare per essere con me Enrica Perucchietti. Ciao.
Ciao, buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
Giornalista, scrittrice, la nostra Enrica Perucchietti. Devo darti subito una brutta notizia. Sappi che sappi che non sei tra le massime esperte di fake news in Italia. Adesso c'è chi ti batte, vale a dire il Ministero della Salute, che nel sito nel sito mette con tanto di faccina il vero e il falso che c'è sul Covid. Quindi spero che questa cosa, insomma, ti renda partecipe di un grosso piano che si sta facendo. Quindi adesso sono tutti quanti a voler smascherare le fake news. Come la vedi?
Guarda, non posso competere comunque con loro, quindi cioè proprio non c'è battaglia che io possa intraprendere, quindi alzo le mani e mi dichiaro sconfitta. No, più che altro per le faccine, non ce la farei mai, io metterei tutte le faccine giù tristi.
Però scusa, allora dal momento in cui le fake news sono veramente un fenomeno di cui noi abbiamo parlato tantissime volte e da combattere, come ti fa sentire il fatto che sia così spudorato il modo che hanno di reinterpretare anche le cose, reinterpretare la realtà?
Ma è quello di cui comunque si parlo da diversi anni, cioè è sempre più ormai conclamato, oltre che sfacciato, il fatto che la battaglia che si era intrapresa qualche anno fa contro le fake news fosse in realtà un cavallo di Troia, cioè si volesse arrivare esattamente a questo, cioè a una creazione di un'informazione certificata dove per fare questo non bastavano soltanto i giornalisti, cioè i fantomatici e autoproclamatisi professionisti dell'informazione, ma c'era bisogno di mettere in campo i fact checkers e i debunkers. Costoro in qualche modo sono diventati dei novelli inquisitori e si sono in qualche modo arrogati il diritto di decidere che cosa sia vero o che cosa sia falso, prendendo anche numerose cantonate, ma soprattutto facendo in qualche modo, come dicevo prima, comportandosi da novelli inquisitori o da mastini del pensiero unico e in qualche modo cercando di creare una forma, oltre che di informazione certificata, una specie di catechismo è una liturgia del pensiero unico, per cui tu devi sempre collimare e rientrare all'interno di questa narrativa. Per esempio adesso c'è una narrativa pandemica, ma ci sono diverse narrative, diversi frame che vengono creati e offerti al pubblico. Se tu li critichi o magari pensi che siano superficiali, che andrebbero approfonditi, che non in qualche modo non rispettano tutte le sfaccettature della realtà, vieni automaticamente silenziato e accusato di essere un cazzaro. Non so se avevi visto anche quell'inchiesta di Data Room, che è stata pubblicata ovviamente anche dal Corriere, dove si riprendeva l'inchiesta di NewsGuard, che poi è una azienda privata di fact checking che ormai sta sempre di più monopolizzando la verità, dove venivano segnalati, mi sembra, 229 siti a livello mondiale che sarebbero dispensatori di fake news, 41 di questi sarebbero italiani, tra cui laverità.info, quindi comunque il sito della verità di Belpietro, passando per BioBlu, come Don Quixote, disinformazione.it, eccetera, eccetera, semplicemente perché hanno dato nell'ultimo anno e mezzo delle notizie, o hanno approfondito delle notizie, una chiave diversa da quella appunto mainstream. La cosa però assurda, io parlo spesso, lo so, sono ripetitiva, di cortocircuito dell'informazione, è che però ti ritrovi poi con quelle assurdità, con quelle forme di schizofrenia, per cui qualcosa, quello che era una fake news, una bufala, una cosa tremenda, cazzari tutti, cospirazionisti da stagnole in testa, qualche mese fa, oggi invece diventa un qualcosa di sdoganato, come, o comunque di possibile, di probabile. Per esempio la questione alternativa dell'origine anche artificiale del virus. Quindi quando ci si ritrova in realtà davanti a una verità prospettica che cambia in base a come soffia il vento, in base a evidentemente dalle questioni politiche, geopolitiche e tutto il resto, ti rendi conto che poi questo specie di ministero della verità si poggia su dei piedi delle fondamenta di pasta frolla, ecco.
Sì, noi ne abbiamo parlato un sacco di volte, no? Hai fatto bene anche tu a ripetere alcuni concetti che noi abbiamo toccato a proposito delle fake news, delle quali tu ti occupi da anni. Ma perché, insomma, se questo fosse in un certo qual modo, come per te, il mio cavallo di battaglia, io sarei comunque profondamente indignata, soprattutto della manipolazione, che comunque è anche questa è una cosa di cui noi abbiamo già parlato molte altre volte. Volevo ribadirlo con te perché, come sempre, è utile ogni tanto ricordare come stanno le cose, che le cose non sono cambiate affatto in tanti mesi di pandemia, anzi, se possibile, c'è stata addirittura una recrudescenza invece dei fenomeni.
Sì, secondo me nell'ultimo anno e mezzo c'è stata un'accelerazione, perché hanno provato ad accelerare tutta una serie, diciamo, di tecniche dell'ingegneria sociale. Se prima le masse venivano manipolate, controllate, utilizzando molto la tecnica della gradualità, la finestra di Overton, nell'ultimo anno e mezzo c'è stata l'accelerazione, cioè come se avessero aumentato la temperatura sotto il pentolone d'acqua in cui ci sta la rana. Il problema è che le rane, in questo caso la rana siamo noi, e questo dall'altro però ha spinto anche molte persone che magari prima erano scettiche o non erano interessate a tematiche tra virgolette di controinformazione o l'informazione libera a iniziare a interessarsi o comunque a guardare con sempre più sospetto un certo tipo di narrativa, diciamo, mainstream, perché quando tu acceleri troppo un processo di manipolazione sociale, può essere che poi la persona o le persone che vengono manipolate se ne accorgano, perché la regola aurea appunto dell'ingegneria sociale è quella di somministrare dei cambiamenti in maniera assolutamente graduale e molto lenta, perché la massa, il popolo, le persone che vengono manipolate, a costoro deve sfuggire il meccanismo, non si devono rendere conto di essere manipolate. Nell'ultimo anno e mezzo è stata utilizzata una propaganda di tipo bellico, sono state messe in campo tutta una serie di tecniche sicuramente funzionali e funzionanti, ma dall'altro in maniera troppo violenta, troppo esagerata e a mio dire anche troppo, appunto, veloce, con questa accelerazione, per cui comunque non ha avuto questa forma di esperimento sociale, anche non è che ha avuto poi presa su tutti, su molti sicuramente sì, soprattutto perché la comunicazione emotiva e la teoria dello shock funziona, la paura comunque funziona, però su molti altri, insomma, penso che abbia avuto un effetto collaterale, questo sì, l'effetto collaterale è stato una forma di risveglio, comunque di inizio, di rimessa in discussione di tutta una serie di paradigmi, oltre che di dogmi.
Sì, tra l'altro abbiamo detto anche spesso questo discorso qua, no? Lo shock, la paura che hanno tenuto un po' sulla graticola tantissime persone per lunghi mesi, finalmente c'è un siero salvifico, no? Secondo alcuni, cioè ci sono delle interviste scioccanti che ho letto su celebri quotidiani, in cui addirittura ragazzini diciamo così, si sono sottoposti a questa terapia, sono felici finalmente di ritornare alla loro normalità. Ecco, sempre però sottintendendo la normalità che c'era prima del 2020 e non invece una nuova normalità che si sta delineando chiaramente sotto gli occhi di tutti, anche se pochissimi riescono a coglierla, e questa forse è la cosa che fa più impressione.
Probabilmente perché nel momento in cui vivi un cambiamento radicale, anche in questo caso tu sei talmente immerso in questo tipo di cambiamento, oltre che di manipolazione, che sfuggono tutta una serie di meccanismi e di retroscena, quindi a molti sfuggono tanti elementi. Perché? perché il farci vivere è una specie di eterno presente in cui il passato, la memoria, anche recente, viene in qualche modo distrutta perché non si deve far sì che le persone si rendano conto anche delle cretinate che sono state raccontate, che poi sono state smentite. Quindi il vivere in un
Sì.
eterno presente ti permette che un giorno ti possa essere detto X, il giorno dopo meno X e il giorno dopo ancora Y, come se fosse sempre stato così, e queste persone non lo mettano minimamente in dubbio. Quindi vivere in una forma di eterno presente spinge anche a abdicare a qualunque forma di pensiero critico, di coscienza critica, e quindi anche di analisi sul futuro prossimo, oltre che sul futuro più lontano, anche perché poi si è sviluppata questa forma assolutamente fallace e manipolatoria, per cui se tu inizi a, diciamo, a prevedere quelle che possono essere le dirette conseguenze di certi fenomeni sociali, politici, economici e anche antropologici, viene poi additato come un complottista o come un corvo, come una Cassandra, mentre in realtà semplicemente stai analizzando quelle che possono essere le conseguenze di certe azioni che sono fondamentali per la collettività, perché se si fanno le cose e se si fa tutto ciò che è possibile senza prevedere le conseguenze, si agisce come una società di preadolescenti, di bambini che non calcolano le conseguenze delle proprie azioni. Quindi questo è gravissimo da un punto di vista sociale, etico, morale e tutto il resto. Quindi si va incontro a questo paradosso per cui invece quelle persone che cercano di mettere in guardia, di sollevare anche semplicemente un dibattito, di porre dei quesiti, delle domande, vengono liquidate come anche qua gente che dispensa bufale, fake news, che è affetta da farneticazioni,
Sì.
allucinazioni. Tutto il resto. Il problema è che poi invece negli ultimi anni abbiamo ben visto e dimostrato come queste farneticazioni in realtà poi si sono sempre o quasi sempre concretizzate. Di nuovo, non perché ci fosse bisogno di avere la sfera di cristallo per leggere il futuro, ma perché semplicemente ci sono degli schemi che vengono sempre adottati, delle tecniche che vengono sempre adottate, e si sa benissimo qual è poi, diciamo, il fine, l'obiettivo, lo scopo, quando conosci come funziona il potere e come si muove chi detiene realmente il potere, e quindi si muove dietro le quinte e ben dietro la politica, perché poi alla fine si sa che i politici contano quanto lui picche.
Poi, tra l'altro, noi ci siamo qui occupati anche, dicevo, oltre che di fake news e di tutto quanto questo stato di cose così un po' strano in cui ci siamo trovati. Abbiamo parlato di transumanesimo, abbiamo parlato di digitalizzazione. Insomma, sono stati tanti discorsi che abbiamo fatto fino a qui, ma che, come dicevo prima, varrebbe la pena sempre ripetere, perché comunque è uno stato delle cose che si cerca di portare avanti sempre in misura sempre maggiore e a tutto tondo, cioè, come dire, non c'è un argomento prioritario sugli altri, sono sempre gli stessi argomenti. Al punto che ci sono delle persone che hanno capito come stanno le cose, cercano di trovare delle strade alternative, addirittura sottolineando, per esempio, che internet potrebbe essere un nemico e quindi cercano di ritornare indietro a quella che potrebbe essere una vita precedente, ma di alcuni decenni, quindi tornare un po' alle piccole comunità locali, tornare un po' a fare una vita più morigerata, ritornare indietro. Questa idea che qualcuno ha, secondo te, è un'idea sensata?
Guarda, io sono molto affascinata addirittura dal neoluddismo, quindi su questo lo capisco, nel senso che ora, senza dover per forza arrivare a abbracciare, non so, una visione come quella che aveva Kaczynski, che comunque partiva dal mondo nuovo di Huxley, quindi o da imbracciare le mazze, andare a spaccare le macchine, però bisogna iniziare, bisognerebbe iniziare, io ne parlo da anni, ne parlavo già in Cyberuomo, ad analizzare le conseguenze etiche e le ripercussioni sulla collettività di tutta una serie di ricerche, per esempio nel campo della tecnologia e poi del transumanesimo e del postumano, perché per anni si è deciso di fare come gli struzzi, di non voler minimamente, anzi di spostare semplicemente, di procrastinare il problema, di non volerlo vedere, quando ci sono stime di esimi economisti che da anni hanno lanciato l'allarme sulla questione della disoccupazione tecnologica, del disboscamento degli umani da parte dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi, degli androidi e degli automi e tutto il resto, di tutta una serie di conseguenze anche per esempio sulle nuove generazioni, forme di idiozia tecnologica, il fatto che le persone stanno diventando sempre in qualche modo più pigre, quindi perdendo anche diciamo l'inventiva, l'immaginazione, l'estro artistico, insomma tutta una serie di caratteristiche che dovrebbero invece contraddistinguere l'intelligenza umana rispetto per esempio alle macchine. Il fatto che ormai sempre più ruoli, mestieri potranno essere soppiantati dalle macchine, quindi non soltanto i mestieri quelli ripetitivi o pericolosi, ma anche professioni da colletti bianchi, così come ci sono tutta una serie di ricerche nel campo del postumano che a mio dire sono totalmente assurde, ectogenesi, quindi creazione di uteri artificiali, xenotrapianti, clonazione, mind uploading, sì. Cioè tutte queste cose qua per me sono abominevoli, quindi altro che vedere internet come un problema, lì davvero ci sarebbe da abbracciare il neoludismo e andare. Però si è creata ormai negli ultimi anni questa forma di scientocrazia che passa anche attraverso l'esaltazione a critica della tecnologia, per cui in una forma di pensiero lineare, per cui il tempo parte dall'antichità e va avanti verso all'infinito, tutto ciò che viene dopo progressivamente viene identificato come progresso, come buono, mentre invece non è necessariamente così. Tra l'altro gli antichi non pensavano neanche in questa maniera, ma pensavano il tempo in maniera ciclica. Questa era una visione che abbiamo adottato dalla dottrina giudaico-cristiana. Ma al di là di questo, non necessariamente tutto quello che sarà possibile realizzare oggi o domani o in futuro a livello per esempio tecnologico non necessariamente deve essere realizzato. Abbiamo anche a livello insomma di storia della scienza e della tecnologia tantissime invenzioni che sono state deleterie per l'essere umano, quindi il pensare che qualunque cosa sarà possibile in futuro sia fantastico, meravigliosa, è una forma di esaltazione prometeica, luciferina, da nerd che è stato abituato a leggere forse troppi anime, manga, a vedere troppi film, cartoni animati sui supereroi, e che pensa che il chip di Elon Musk o qualunque altra aberrazione sarà fighissimo perché migliorerà e potenzierà la mente umana, che poi è un'idiozia, perché poi tu puoi acquisire anche tutti i dati che vuoi con il fantastico microchip, ma poi è l'esperienza che ti permette di elaborare quei dati, e magari non sarà possibile, anzi porterà a dei cortocircuiti. Non è che se hai visto il film Johnny Mnemonic allora fighissimo, ci facciamo il chip e diventiamo dei contrabbandieri di dati, oppure se hai visto Transcendence allora, cioè, però purtroppo sembra che questi personaggi che poi vengono dipinti dai media, dallo spettacolo, come visionari tipo Elon Musk, siano i nuovi sacerdoti, sono i nuovi sacerdoti, i nuovi o le nuove ancelle di questa nuova religione che è la scientocrazia, perché in una società ovviamente sempre più laica, in qualche modo i vari culti religiosi dovevano essere soppiantati da un nuovo culto, questo culto neopositivista e scientista, e la scientocrazia che impone questo. Sicuramente il web, internet, tornando alla tua domanda, è un mezzo, e come ogni mezzo può essere utilizzato in modi diversi. Poteva essere e potrebbe ancora esserlo uno strumento eccezionale per veicolare informazioni, quindi in qualche modo per garantire la libertà anche collettiva. Il fatto che si stia spingendo così tanto sulla censura, sul silenziamento delle voci dissidenti e tutto il resto è perché in qualche modo chi detiene il potere ha capito che, essendo un mezzo, dipende da come viene utilizzato, quindi nel momento in cui è diventato uno strumento popolare e ha iniziato a diffondere dati, nozioni e informazioni alternative, libere, indipendenti, importanti, che potevano insomma aiutare determinate persone, ecco che si sta passando al contrattacco.
Sì, ma infatti anche il discorso, come dicevi tu prima, l'hai detto proprio tu, dei film, è un po' come se ci fosse da tempo un indottrinamento che adesso è diventato ancora più stringente. Ci sono delle serie televisive nei canali che abbiamo tanto gradito in tempo di lockdown perché ci hanno tenuto compagnia. Serie televisive, film, anche nuovissimi, che presentano tutti i segni e i semi di queste tematiche delle quali abbiamo appena parlato. È un continuo, è un fiorire continuamente di discorsi che riguardano per esempio il transumanesimo o la digitalizzazione, arrivata già ad estremi livelli, presentato chiaramente in modo molto positivo.
Ma questo perché la propaganda passa ormai sempre di più attraverso lo spettacolo inteso a 360 gradi, quindi tutto ciò che in qualche modo in cui viene sommersa l'opinione pubblica, passa attraverso le serie TV, i film, le pubblicità, i videoclip, la musica, passa le riviste. Passa attraverso questi mezzi perché quando una persona, soprattutto per le nuove generazioni, però in generale una persona, anche un adulto, si guarda comodamente sdraiato sul proprio divano una serie TV o un film o si legge un fumetto o una rivista di moda, per esempio, abbassa le proprie difese critiche, perché rientra all'interno dell'intrattenimento e quindi un certo tipo di nozioni di messaggi passano in maniera molto più semplice, bypassando tutta una serie, a mio dire, di difese cognitive e anche critiche dell'essere umano. Se poi noi ci rendiamo conto che da Netflix a molte altre piattaforme tutte le serie TV, così come tutte le nuove produzioni, devono rispettare una serie precisa di canoni, di imposizioni, dal politicamente corretto alle quote di qua, alle quote di là e tutto il resto, così come dicevi tu, si fanno sempre di più veicolo di certi messaggi. Ma alla fine anche Hollywood è un'azienda nata per vendere sogni, ma soprattutto per plasmare l'opinione pubblica, quindi negli anni 50 doveva per esempio veicolare un'immagine molto chiara della società, della famiglia, della donna, successivamente si è modificata e oggi veicola un'immagine totalmente fluida, liquefatta, apparentemente libera, senza limiti, senza barriere e tutto il resto, mentre invece sta facendo una vera e propria propaganda, facendo penetrare tutta una serie di messaggi, tra questi anche, come dicevi tu, quello del transumanesimo. Sono state tantissime le produzioni del serie TV e cinematografiche che hanno puntato molto su questa tematica, in maniera totalmente, radicalmente diversa da tutti quei film, per esempio, che venivano prodotti e commercializzati negli anni 80-90, anche di genere cyberpunk, in cui però il messaggio era molto chiaro, da il tagliaerbe, anche lo stesso Johnny Mnemonic in poi, c'era una critica sostanziale della tecnologia, del peccato di Ibris, cioè dello scienziato pazzo che in qualche modo pensava di poter varcare i limiti imposti dalla natura o da Dio, chiamalo come vuoi, e che arrivava poi alla disfatta, perché poi c'era l'eroe buono che in qualche modo combatteva, anche arrivando a sacrificare la propria vita, ma combatteva contro questa forma di stregone alchimista votato poi però alla scienza. Pensiamo già al film Metropolis, dove Rotwang è a metà tra il vecchio alchimista e il nuovo scienziato e crea questo automa dove convoglia l'essenza, l'anima della giovane amata dal protagonista, Maria, e da lì in poi c'è sempre stata una delimitazione molto netta, una critica. Anche Terminator, cioè tutti questi film erano contro lo strapotere delle macchine, Robocop. Invece poi pian piano è totalmente cambiato questa accezione, cioè è diventato un qualcos'altro, è diventata una esaltazione del potenziamento umano attraverso, anzi, ibrido umano, cioè della possibilità di ibridare l'uomo con le macchine, di poter potenziare la mente, ma anche di potenziare il corpo umano attraverso esoscheletri, attraverso chip neurali, il mind uploading, che c'è stato un periodo qualche anno fa in cui facevano solo film a livello ovviamente fantascientifico sul mind uploading, e poi da lì serie TV e tutto il resto. Questo è molto chiaro, perché c'è anche una forma di normalizzazione, oltre che di saturazione, di quel tipo di messaggio. La gente finisce per essere saturata, così come lo è stata per esempio con il gender, perché te lo ritrovi in ogni dannatissimo film o serie TV, lo acquisisci, lo interiorizzi, e quel messaggio è passato come, e anzi diventerà poi normale, di costume, e financo diventerà legale, come insegna Overton.
Sì, e con questa tua chiudiamo, magari sottolineando ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che le cose devono essere guardate sempre in modo critico, quindi tra le righe di quello che potrebbe sembrare un discorso normale vai sempre a vedere che c'è qualcosa che ti convince poco e che di fatto, insomma, no, meriterebbe una riflessione in più, insomma, è un po' questo. Quindi grazie ad Enrica Perucchietti per essere stata con me, ci sentiamo presto, buona giornata.
Grazie, grazie Beatrice, buona giornata a tutti.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.